Due ragazzi così si devono conoscere. È il nostro obiettivo, poi vedranno loro cosa fare. Ma intanto proviamoci.
Mia nuora è davvero una persona speciale perché, a parte che è bellissima, ma poi è proprio simpatica. È proprio davvero una persona di cui sapevo che mio figlio si sarebbe innamorato.
Storie di incontri facilitati e matrimoni combinati in una puntata che si intitola Le mamme lo sanno.
Matteo Caccia racconta Storie di filosofia quotidiana.
Quante cose sanno le mamme? Cosa sanno le mamme di noi? Forse sanno molto più di quanto noi immaginiamo, forse immaginano molto più di quanto noi pensiamo, al punto che ci sono delle mamme che al netto di tutte le app di incontri, al netto di quello che ormai accade praticamente quasi solo online, decidono, si mettono lì di buzzo buono e decidono di fare incontrare i propri figli, perché sono convinte, due mamme ovviamente in questo caso, non di più, due mamme sono convinte che il proprio figlio e la propria figlia sarebbero una coppia perfetta. Sembra una storia da stranamore, ve lo ricordate con Castagna, diciamo ricordandolo da vivo, che metteva insieme le persone, ma anche un semplicissimo c'è posta per te. Ebbene no, siete sempre su Radio 24, siete sempre a Matteo Caccia racconta storie di filosofia quotidiana. Ilaria Gaspari saprà tirare fuori anche da questa storia una piccola pillola o perla di filosofia, ma cominciamo a raccontarvi queste storie che parlano proprio di madri, di genitori, parlano di app di dating in paesi, soprattutto nei paesi musulmani, in cui alcuni matrimoni, perdonatemi, gran parte dei matrimoni in realtà sono alcuni quelli che non sono combinati, ma il 90% di questi in paesi come l'India, il Bangladesh, il Pakistan, sono matrimoni combinati, cioè gestiti dalle famiglie delle persone che si sposano. Abbiamo messo insieme un po' di storie, come sempre facciamo, per restituire una piccola panoramica sul mondo degli incontri, in questo caso sul mondo dei genitori e più, diciamo, specificatamente sulle mamme che fanno sì che i propri figli si incontrano. Si intitola la puntata di oggi Le mamme lo sanno. Benvenuti. L'amore nasce quando meno te lo aspetti e soprattutto segue percorsi strani. Per molti anni ho lavorato a Milano. Ogni mattina prendevo il treno all'alba per recarmi in ufficio presto, per poi tornare a casa per l'ora di cena. Sono stati anni pesantissimi, in perenne debito di sonno e con una vita sociale ridotta al minimo. I pendolari sono terribilmente abitudinari, prendono sempre il treno al medesimo orario, si siedono nello stesso vagone e incontrano sempre le stesse persone con cui hanno viaggiato il giorno prima. È inevitabile che prima o poi si scambino due parole tra uno scossone e l'altro, prima o dopo avere schiacciato un pisolino. Si è tutti nella medesima condizione di galleggiamento mentale e non si ha tanta voglia di fare grandi discorsi. Si passa il tempo, ci si conosce, si imparano i nomi dei vicini, a volte ci si offre reciprocamente un caffè prima di scendere in metropolitana. Non vorrei cadere nei soliti stereotipi di genere, ma le mamme spesso parlano volentieri dei propri figli. Io ne ho due, sono gemelli, ma completamente diversi. Sono due bei ragazzi di quasi due metri, sportivi, simpatici e che non hanno mai dato particolari problemi. Sono entrambi molto intelligenti, con un bel giro di amici con cui si accompagnano da sempre. E com'è nella logica delle cose, hanno amori che a volte finiscono. Io e lei ci sediamo sempre vicine, abbiamo pochi anni di differenza e ci intendiamo subito su tantissime cose. Si crea una sintonia, ci raccontiamo un po' di più e scopriamo di avere qualcosa davvero in comune. Entrambi i nostri figli, uno dei miei due e sua figlia, hanno frequentato lo stesso liceo classico ma in sezioni diverse. Amano leggere, viaggiare, andare a teatro, al cinema e, colpo di scena, entrambi sono reduci da una storia d'amore appena finita.
Mio figlio usciva da una relazione complicata con una persona che l'aveva fatto soffrire e quindi in quel periodo lì era un po' scombussolato, insomma. E ugualmente la figlia della mia amica, anche lei usciva da una relazione non positiva, insomma.
Sua figlia è una ragazza bellissima, alta, sportiva, con un sorriso luminoso e una cascata di capelli di seta. Quando la conosco, per un'iniziativa a cui partecipiamo insieme, mi sembra che sia una mia amica da sempre. Mio figlio è un ragazzo affascinante, ha gli stessi occhi grigio-azzurro di suo nonno e un quoziente intellettivo fuori dal comune. Lei sta finendo l'università, lui si è laureato da poco alla Bocconi, dove è stato ammesso tra il penultimo e l'ultimo anno di liceo per merito. Due ragazzi così si devono conoscere. Diventa il nostro obiettivo. Poi vedranno loro cosa fare, ma intanto proviamoci.
Erano in quella situazione entrambi, single, ma siccome sono davvero tutti e due dei ragazzi molto belli, molto intelligenti e anche molto simpatici, sapevamo, io e la mia consuocera, che era un momento da sfruttare fino all'ultimo minuto, perché non sarebbe durata, no? Perché il nostro timore era quello che potessero prendere un'altra strada, un'altra deriva.
Sì, ma tra il dire e il fare, io intanto parlo a mio figlio, gli decanto le doti di lei e gli assicuro che avendola conosciuta la troverebbe una persona interessante. La mia amica fa lo stesso con sua figlia, ma niente, sembra un'impresa impossibile. Lui non se la sente di invitare a uscire una persona che non conosce. Lei non intende fare il primo passo e noi friggiamo. Conosciamo i nostri polli e vorremmo che almeno si vedessero. Lei ne ha visto la fotografia, lo incontra in un bar una sera. Un lampo grigio-azzurro che se ne va, ma ovviamente non gli rivolge la parola. Però a volte le piattaforme social servono a qualcosa. Riesco a metterli in contatto, anche se lui non sa che lei è lei, e pensa che sia una qualsiasi compagna di liceo. E finalmente la situazione si sblocca. Lui commenta un post, lei risponde e a quanto pare avevamo visto bene. Dopo alcuni giorni, lui si decide a fare il primo passo, la invita per un aperitivo che poi prosegue in una cena e ancora in tisaneria. Da quel momento non si sono più lasciati. Lui l'ha ascoltata mentre ripeteva un esame difficile, lei gli riempie la vita. Sono complici in tutto, si sostengono e si rispettano come solo l'amore vero può fare. Ormai sono insieme da una decina di anni, hanno comprato casa e io spero tanto che la famiglia prima o poi si allargherà, con occhi neri neri come quelli di lei o grigio-azzurri come quelli di lui. E noi, le mamme in piccione? Non potremmo essere più felici di così. Lo sapevamo. Conosciamo i nostri polli, che sono la metà della stessa mela. Loving is easy. You had me fucked up. It used to be so hard to see. Yeah, loving is easy when everything's perfect. Please don't change a single little thing for me. Listen, girl, when you can't even hide it. And it didn't take forever to find it. I was all on my own, almost glad to be alone until love came in on time, so loving is easy, you had me fucked up, it used to be so hard to see, yeah, loving is easy when everything's perfect, please don't change a single little thing for me. Si intitola Loving is Easy, il brano che Luca Micheli ha scelto per chiudere la storia di Alessandra, cioè amare è facile. Io non so se sia facile amare o amarsi in generale, sicuramente non è stato così facile fare in modo che l'amore scoccasse tra i rispettivi figli di Alessandra e della sua collega di viaggio, insomma della sua amica con cui si spostava in treno. Pronto, ciao Alessandra, buongiorno.
Buongiorno, bentornato Matteo.
Grazie mille, grazie. Come stai? Come stanno i ragazzi?
Ma loro stanno benissimo, guarda, proprio veramente molto bene, sono molto complici, stanno proprio bene. Poi ieri ho visto la mia amica, la mamma appunto sì, della compagna di mio figlio, e appunto ci siamo rese conto di come siamo innamorate anche noi reciprocamente, io di sua figlia e lei di mio figlio, perché sono persone davvero che stimiamo molto, e questa è una cosa molto bella, no? Perché
assolutamente
è importante.
La cosa ancora più bella, diciamo, del poter raccontare storie come queste è che tu ci hai lasciato col fiato sospeso raccontandoci proprio l'inizio di questa storia, poi ci dici ora sono 9 anni che stanno insieme, e quindi noi siamo già a pensare, esatto. Noi immaginiamo quanto voi in maniera discreta, spingiate a questo punto perché, per avere un nipote, entrambe, che a quel punto sarebbe,
esattamente,
sarebbe il nipote. Infatti. Ma scusami, loro vivono insieme in questo momento?
Sì, 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 hanno comprato casa, hanno stipulato un mutuo, per cui
il mutuo sancisce entrambi... più ancora sì, che un qualunque matrimonio o figlio, mutuo insieme, legati per la vita.
Non ci si scappa.
No, no, no.
Sì, sì, sì. E quindi sì, sì, hanno festeggiato qualche settimana fa i 9 anni insieme.
Credevo la stipulazione del mutuo, credevo fossero andati in banca a festeggiare. Senti Alessandra, ma quando loro, a che punto delle prime uscite hanno capito che erano i vostri rispettivi figli?
Allora, ecco lì la cosa è stata molto complessa, perché io avevo suggerito a mio figlio il contatto con questa ragazza, ma lui pensava che fosse una sua compagna di liceo.
Okay.
Non aveva capito fino in fondo che fosse la ragazza di cui io gli avevo tanto decantato le doti. Solo dopo si è reso conto che la persona con la quale stava interloquendo in una piattaforma social era la ragazza di cui io gli avevo parlato tanto.
Okay.
E dunque a questo punto, viva Dio, si è degnato di, no, perché lui è un tipo un po' particolare, molto, molto riservato, molto, e quindi niente, si è appunto deciso ad invitarla per un aperitivo, e la stessa sera l'aperitivo è diventato poi una cena e poi è diventata una serata in un locale, e insomma niente, da quel momento non si sono mai più lasciati.
Quando te l'ha detto, cioè quando ti ha rivelato che effettivamente il tuo desiderio e il desiderio della mamma di lei erano stati ripagati?
Praticamente subito. Okay. Praticamente subito, sì sì sì, anche perché appunto la compagna di mio figlio mi ha mandato un messaggio, siccome io e lei siamo diventate amiche prima,
certo,
e quindi lei mi ha mandato un messaggio dicendomi: guarda che sono uscita con tuo figlio, è andato tutto bene, anzi era molto contenta, no? Quindi no, guarda, è una storia veramente incredibile, perché raccontarla sembra liala, sembra in quelle cose
liala,
un amore d'altri tempi.
Certo, assolutamente. Senti, ma in tutto questo l'altro tuo figlio come la vive questa cosa? Ha il terrore che tu gli proponga qualche compagna, oppure è a posto?
No, perché i miei sono due figli gemelli, ma sono gemelli fratelli e sono completamente diversi, per cui l'altro si è sempre arrangiato per conto suo, anche questo di cui io sto parlando si è sempre arrangiato,
certo,
per conto,
certo,
suo, a trovarsi fidanzate eccetera, anche perché guarda, non fa nessuna fatica ad avere un ragazzo molto molto bello e molto intelligente, cioè ha proprio tutta una serie di caratteristiche che lo rendono molto affascinante. Però insomma, l'altro proprio anche per sogno proprio.
Senti, Alessandra,
e anche lui comunque vive, ha fatto mutuo e
okay,
tutti quanti
bravissimo.
Sono a posto.
Quando arriva la parola mutuo sappiamo che la vita è incominciata.
Esatto.
E quando finirà saremo troppo vecchi per goderci quella casa che la banca ha pagato per noi. Alessandra, l'unica cosa che diciamo serpeggiava, l'unico timore che serpeggiava in me mentre leggevo questa storia effettivamente bellissima, era: se mai uno dei due dovesse avere un piccolo dubbio sulla relazione, io immagino il peso nel doverlo comunicare al partner e alle mamme. Cioè, questa
e alle mamme. Sai che ne parlavamo giusto ieri io e la mia amica, che ci siamo trovate per un aperitivo, perché poi io e lei effettivamente siamo diventate amiche, la mamma della compagna di mio figlio intendo,
certo.
E dicevamo appunto che qualora dovesse succedere eventualità che mette in conto, no, perché le cose, certo, non è che possono, certo, andare avanti
nonostante
per sempre,
nonostante comunque, il mutuo purtroppo,
ecco, nonostante il mutuo uno, certo, mette anche in conto che qualcosa possa anche succedere,
sì.
Però la cosa che ci siamo dette reciprocamente e sulla quale siamo davvero convinte è che entrambi lo faranno con una grande pulizia d'animo, perché sono persone davvero molto, molto pulite, molto oneste, per cui non saranno mai quelli della doppia vita, delle scappatelle extraconiugali, il collega d'ufficio, ci vediamo in pausa pranzo, sai le cose che
certo,
succedono, no? Entrambe siamo sicure, proprio perché conosciamo i nostri polli, che qualora dovesse succedere, perché lo metto in conto, però certo, verrà verrà fatta con grande onestà.
Guarda, sì. Vostra convinzione reciproca nei confronti dei vostri figli è davvero straordinaria, nel senso che è apprezzabile, e immagino che arrivi appunto dal loro essere così cristallini. L'ultima cosa, Alessandra, poi ti devo salutare. Loro lo sanno che, come gli ascoltatori avranno notato, non abbiamo fatto nomi, non abbiamo citato nulla. Loro lo sanno che questa loro storia viene raccontata in una radio nazionale?
È proprio questo il motivo per cui io non ho voluto fare nomi.
Bravissimo. Però magari tipo per Natale fai ascoltare il podcast, mettici un po' di tempo nel mezzo e poi dici: ma sapete cosa è successo? Esatto. Perché invece la tua amica, collega e consuocera lo sa.
Sì.
Ok. Lo immagino.
No, non l'ho detto nemmeno a lei.
No,
è proprio una cosa assolutamente mia, fatta proprio, spero, con le dovute cautele, in modo
Direi di sì. Non abbiamo fatto alcun riferimento. Rimangono come due personaggi limpidi nel panorama dell'amore moderno e contemporaneo.
Sì.
Quindi, Alessandra, grazie davvero per questa storia.
Ma guarda, ma ce ne vorrebbero. Ringrazio davvero, Matteo.
Grazie a te.
A presto. Buona giornata.
Ciao. Dopo la chiacchiera con Alessandra, sentiamo subito, immediatamente, Ilaria Gaspari, che cosa ci racconta a riguardo di questa storia.
La storia di Alessandra è molto buffa e molto allegra e anche molto istruttiva, e ci lascia, secondo me, con una domanda importante. È buffa e allegra perché in effetti ricorda le trame di certe commedie shakespeariane, penso per esempio a Molto rumore per nulla, quella in cui viene esplorato il potere conoscitivo del desiderio e anche la forza delle trame che vengono ordite da chi riesce a indovinare i desideri di un altro, di un'altra persona, prima che quella persona ne sia consapevole. In questo caso, appunto, le due mamme indovinano prima dei loro figli stessi cosa loro possano desiderare e riescono a mettere in piedi una macchinazione innocente nella quale, appunto, avviene il loro incontro. Molto rumore per nulla, diciamo, l'intento manipolatorio è molto molto più forte e ci apre gli occhi anche sui rischi che ci sono nel giocare questo ruolo di burattinai del destino, ma lì appunto c'è un effetto anche paradossale. Però quello che succede anche lì è che due persone vengono convertite all'amore proprio dalla macchinazione, proprio dagli occhi di chi dall'esterno riesce a indovinare i loro desideri. E questo nella storia di Alessandra viene fuori in una maniera molto molto più affettuosa, molto più emotiva anche, no? Una mamma conosce, sa i desideri del figlio o della figlia e quindi in qualche modo loro hanno portato i loro figli sulla strada per realizzarli. La domanda è: era nel destino di questi ragazzi quello di incontrarsi e le madri sono state soltanto il tramite per realizzarlo? È una domanda che rimane aperta, perché dipende da cosa intendiamo per destino.
La lingua madre, Mother Tongue, questo brano. Loro sono i White Lies. Dopo la storia, dopo la chiacchierata con Alessandra e l'ascolto della pillola di Ilaria Gaspari, ora vi raccontiamo un'altra storia, una storia che ha a che fare con l'amore e con le mamme, però con un aspetto molto leggero, una storia molto semplice che racconta del primo invito a pranzo a casa di quella che poi diventerà la suocera, che cucina benissimo ovviamente, e quindi è impensabile immaginare che lei abbia sbagliato la dose di peperoncino nelle lasagne. È la storia di Simone.
Mm.
prima Pasqua passata con quella che nel giugno 2020 sarebbe diventata mia moglie. Probabilmente, se non ricordo male, il fatto risale al 1998. Località Misinto, piccolo paese ai confini delle province di Como, Varese e Monza. Io, Simone, lombardo puro sangue, sono stato invitato a casa di Antonella, lucana doc. Il menù comprendeva come primo piatto le lasagne, pezzo forte del repertorio della suocera. Alla domanda di Maria, mia suocera, Simone, ti piace il peperoncino? Ti dà fastidio se ne mettiamo un po' nel sugo? Io spavaldo, come sempre, rispondo, Maria, ma figurati, mi piace tantissimo. Non preoccuparti, a discapito delle mie origini, in effetti sono un grande mangiatore di piatti piccanti. Al primo assaggio mi accorgo però che il sugo non era piccante. Molto, molto di più. In sostanza le lasagne erano letteralmente immangiabili. Ma come potevo fare? Di certo non avrei potuto sputare tutto nel piatto, pertanto non mi rimase altro che continuare a mangiare con grandissima sofferenza. Penso di aver assunto le colorazioni del ragioniere Ugo Fantozzi durante la cena di gala nel secondo Tragico Fantozzi.
Riso al forno con pomodorini di guarnizione. I pomodorini hanno questa tragica caratteristica. Fuori freddi, dentro palla di fuoco a 18.000 gradi. E questo me lo pappo io.
Per fortuna, quando tutti gli altri misero in bocca la prima forchettata, si accorsero che in effetti la lasagna era immangiabile. Cos'era successo? Il sugo era sul fuoco, mia suocera aggiunse la prima dose di peperoncino, mia moglie, passando dalla cucina, vide il sugo sul fuoco e aggiunse altro peperoncino. Lo stesso fece mia cognata, tutte all'insaputa di quanto avessero fatto le altre. Non ricordo cosa mangiamo dopo, mi ricordo solo delle grandi bevute. Like Fire, Like Ice si intitola questo brano che Luca Michele ha scelto per chiudere la storia di Simone. Mi immagino cosa gli abbiano detto anche tutti gli altri. Scusami Simone, ma a te sembravano normali queste lasagne? Lui certo, e ha dovuto mangiarle tutte. Ora ascoltiamo le borse in diretta e poi torniamo a raccontare in una puntata che si intitola Le mamme lo sa.
Matteo Caccia racconta.
In alcuni paesi e culture mediorientali, ancora oggi le famiglie si danno un gran da fare per trovare lo sposo o la sposa perfetta per i propri figli. Sembra una pratica anacronistica, visto che sembra non dare spazio né ai sentimenti né tantomeno ai gusti dei giovani da sposare. In realtà ancora oggi molti figli si fidano ciecamente dei loro genitori in questa scelta e si affidano a loro per trovare la persona giusta. Certo, oggi a differenza di un tempo, di solito viene data l'ultima parola alla coppia costruita a tavolino. Se alla fine la coppia non desidera sposarsi, si cerca qualcun altro. E soprattutto, per aumentare le chance di successo, anche in India, in Egitto o in altri paesi musulmani si stanno diffondendo le app di incontri. Ma attenzione, non sono come Tinder. Le app di dating per i matrimoni combinati è il pezzo del Post che ci spiega bene come funzionano. State con noi. Era un weekend tranquillo quando mi sono svegliata con una chiamata di mio padre che vive in India. Mi stava esortando a controllare il profilo di un uomo su una app. Ho così scorso controvoglia al profilo di quest'altro potenziale marito, consapevole che la sua biografia non rifletteva veramente i suoi pensieri e i suoi interessi. In un recente articolo per Slate, la giornalista indiana Niranjana Rajalakshmi ha raccontato la propria esperienza con Shaadi.com, una delle prime piattaforme digitali fondata nel 97 per aiutare le famiglie di India, Pakistan e Bangladesh a trovare la persona giusta con cui far sposare i propri figli. In India più del 90% dei matrimoni viene ancora combinato dalle famiglie. Negli ultimi anni in vari paesi dove sono ancora la norma i matrimoni combinati, ovvero quelli che vedono una partecipazione molto attiva della famiglia nella decisione su quale persona sia adatta a sposare il proprio figlio o la propria figlia, come Egitto, India, Arabia Saudita, insomma, in molti paesi sono nate diverse app di questo tipo. Tutte promettono di aiutare le persone single a trovare qualcuno con cui sposarsi. In questi paesi spesso le app di dating occidentali come Tinder o Bumble vengono viste come piattaforme poco serie, su cui è difficile se non impossibile trovare qualcuno realmente interessato a sposarsi. Eppure, soprattutto tra i più giovani, esiste una grande domanda di servizi digitali che uniscano la vasta disponibilità di scelta di un'app di dating e il rispetto nei confronti di usanze e tradizioni religiose. Con le app per matrimoni come quella che sto utilizzando, scrive Niraniana, non sono i giovani a essere maggiormente coinvolti nella ricerca, sono i loro genitori. Su queste app i figli possono avere un ruolo minimo o nullo nella scelta delle persone con cui parlare. Sono i genitori che filtrano i profili in base ai criteri delle app, come età, professione e perfino segno zodiacale. Sono i genitori che iniziano a chattare e non con la potenziale sposa o sposo, ma con la sua famiglia. E solo in un secondo momento inoltrano i profili promettenti al loro figlio o figlia, che a quel punto decide se vuole chattare e incontrare il potenziale partner. La palla di solito torna poi ai genitori per l'approvazione finale. È possibile che i futuri sposi si incontrino anche soltanto una o due volte prima che le loro famiglie prendano una decisione sul loro matrimonio.
It's quite funny, you know, you're seeing just a picture, okay, I'm gonna marry that guy or girl who is there in the picture.
It used to be like that, you know, that's like many, many years ago. They would just meet up first day on their marriage only. But now,
al contrario delle app di dating come Tinder, dove è l'utente stesso a scrivere la propria biografia e scegliere con quali foto presentarsi, su piattaforme come Shaadi e Bharat Matrimony, un'altra app per matrimoni combinati molto diffusa in India, sono normalmente i genitori a descrivere i figli e a decidere i criteri a cui dare maggiore importanza nella scelta di un partner adeguato. Anche quando si tratta di filtri come età e professione, che in realtà potrebbero aiutare a determinare la compatibilità, i genitori spesso danno più peso alle proprie preferenze rispetto a quelle dei propri figli, dal momento che sono gli utenti principali delle app e ignorano i profili che non interessano loro. Spesso questo genere di app adatta il proprio design e le proprie funzionalità alla cultura locale. Per esempio, l'app egiziana Hawaya, che è stata creata da un imprenditore locale nel 2017 ed è stata acquistata da Match Group, la multinazionale che possiede anche Tinder, è stata concepita tenendo costantemente a mente i valori musulmani e si presenta come un'alternativa scientifica, sicura e culturalmente accettabile al sistema tradizionale dei matrimoni combinati. Le sue linee guida chiedono che le immagini siano appropriate e di classe, ed è esplicitamente chiesto che le biografie non contengano riferimenti sconci. L'età minima degli iscritti è stata innalzata dai 18 ai 21 anni, nella speranza che gli utenti abbiano un atteggiamento più maturo nei confronti del matrimonio. Le donne possono decidere di nascondere le proprie foto fino al momento in cui si sentono sufficientemente a proprio agio con le persone conosciute sull'app. E la funzione Angelo Custode consente a un membro della famiglia di supervisionare le conversazioni degli utenti. Anche in paesi notoriamente molto conservatori come l'Arabia Saudita o gli Emirati Arabi, le app stanno emergendo come alternativa ai sistemi tradizionali, specie dopo che la pandemia ha reso molto più complesso organizzare grossi incontri tra le famiglie dei due possibili sposi. Al-Kattaba, app fondata nel 2014 in Libano, molto diffusa in Arabia Saudita, ha istituito una serie di funzionalità per assicurarsi di non contravvenire alle leggi della decenza, che regolano moltissime interazioni interpersonali tra persone di sesso opposto. Oggi sulla piattaforma esistono algoritmi che scansionano le nuove conversazioni alla ricerca di parole e argomenti controversi, principalmente legati al sesso e al denaro, e c'è anche una squadra di moderatori dei contenuti attiva 24 ore su 24. Prima di registrarsi, tutti gli utenti devono accettare i termini che stabiliscono che stanno cercando un matrimonio conforme alla legge islamica e poi rispondere a un questionario dettagliato di 60 domande che va dagli hobby all'altezza, dall'appartenenza tribale al tipo di hijab che si vuole che la propria moglie indossi. C'è anche una domanda sul matrimonio poligamo per evitare di abbinare un uomo già sposato in cerca di una seconda moglie con una donna che non accetterebbe di essere una seconda moglie. In passato le app di matchmaking sono state criticate per aver incoraggiato la promiscuità o addirittura per aver minacciato l'intero istituto della famiglia, su cui si basa la cultura musulmana, ma i recenti sforzi per integrare tradizione e tecnologia le hanno rese più accettabili, purché siano usate solo a scopo di matrimonio. Questo lo ha scritto Yasmin Hai sul sito Rest of the World. Per i giovani musulmani single, i tempi stanno cambiando velocemente. Offrire alle nuove generazioni una tecnologia che dia loro maggiore autonomia dalle loro famiglie ha portato un enorme cambiamento negli atteggiamenti nei confronti del romanticismo e delle relazioni in tutto il mondo musulmano. Le donne stanno assumendo una maggiore libertà nella scelta dei loro partner. I giovani stanno convincendo i loro genitori che è moralmente accettabile sperimentare nuovi modi per trovare quel partner. E mentre le app di appuntamenti in stile occidentale rimangono fermamente tabù per la maggior parte dei musulmani, potrebbe essere solo questione di tempo prima che vengano accettate.
In the end of the day, I think it's a gamble. It's just a chance that you take. It might work and it might not. Love marriages also break and they also last forever, and so is the case with arranged marriages. So I don't think there's a direct relation here.
I feel alive. In the city that you like, and wait for the day to go dreaming right by. Oh, 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 oh. Seems so hard not to be free when you walk right beside me. In the modern world, in the modern world, I don't feel anything. In the modern world, I don't feel bad. Don't feel bad. I feel alive.
Loro sono i Fountains DC che cantano In the Modern World, mentre la storia che vi abbiamo appena raccontato l'abbiamo trovata su Il Post, si intitolava Le app di dating per i matrimoni combinati. Ora ascoltiamo Le strade in diretta e poi torniamo con la seconda puntata della nostra storia seriale tratta dal podcast Mai Annoiato.
Matteo Caccia racconta.
Continuiamo a raccontare la seconda puntata, il secondo episodio con il podcast Mai Annoiata. È un podcast scritto e condotto da Federico Fabiani e Francesca Sciacca. È un podcast, è una storia seriale che è iniziata ieri, ovviamente, perché ieri è cominciata la nuova stagione di questo programma. Questo podcast racconta la storia, racconta la vita di Marcella Di Folco, transessuale, attivista, attrice, politica italiana. La storia di Marcella Di Folco in questo podcast è anche il modo per raccontare la storia del movimento transgender in Italia. Oggi è facile sapere di cosa parliamo, è facile trovare immagini, è facile trovare storie di vita, è facile trovare dichiarazioni. All'epoca era molto molto più complesso. Gli autori, oltre al podcast, hanno realizzato anche un bellissimo sito a supporto, ci sono approfondimenti, foto, informazioni, è maiannoiata.it. Per raccontare la storia del movimento, le battaglie, le difficoltà dei transessuali italiani negli anni dal dopoguerra a oggi, il podcast raccoglie interviste originali, quindi ci sono le voci originali anche di Marcella Di Folco, a testimoni di quell'epoca, ciascuna con la propria esperienza personale che sommata a quella delle altre voci, alla fine disegna la storia di una comunità.
Amore, a quel tempo c'erano parole un po' dispregiative, finocchio, pederasta, invertito, insomma c'era tutta una categoria, roba così, insomma non...
Veniva fatto tipo un mescolone, diciamo.
Sì, veniva fatto un mescolone, poi dopo ora c'è tutte le parole, trans, disforie, a quel tempo eravamo considerati malati. Capito, da ricoverare alcuni, in alcuni casi c'è stato anche dei casi sono stati ricoverati, poi sai il ventennio fascista bastava stare e ti mandavano gli omosessuali mandavano all'isola.
Quella che parla è Romina Cecconi, una 82enne con una tempra e un'ironia uniche. Per capire cosa voleva dire essere una persona trans nell'Italia degli anni 50 e 60 siamo andati a intervistarla nella sua casa di Bologna.
È una storia che, se non fosse drammatica, avrebbe tutti i tratti caratteristici della commedia all'italiana. È anche una storia parallela a quella di Marcella, dato che Romina è nata solo 2 anni prima.
Parallela, ma allo stesso tempo molto diversa, così come qualsiasi percorso di vita è diverso dall'altro.
Sono stata portata a San Donnino, vicino a Firenze, un paese lì di Campi Bisenzio. E quindi io dico sempre, a San Donnino un nome, una garanzia. E poi niente, sono cresciuta lì e poi subito a 4-5 anni ho dimostrato quella che ero. Insomma, mi chiamavano Donnicciola, i ragazzini, sai, le cose così. Insomma, la tendenza era quella.
Romina nasce a Lucca nel 1941 ed è la prima di 3 fratelli, che il padre, fascista convinto, ha chiamato Romano, Italo e Adriano.
Vive anche lei un'infanzia di grande miseria e dopo la morte del padre si trasferisce a San Donnino, poi in collegio dai preti a Fiesole ed infine a Firenze, nella zona di Porta Romana.
La madre non capisce le sue tendenze, tanto da diventare spesso violenta. Ma Romina non si fa nessun tipo di problema e vive liberamente la sua identità.
E avevo incontrato un mio amico che poi era diventata la mia migliore amica, Silvia, come me, e da lì insieme a lei abbiamo cominciato a vestirsi. La prima volta sul giornale della Nazione andai perché... facendo il Lungarno è passata la pantera, il carrozzone, si hanno caricato sopra, si hanno portato in questura e lì è venuto fuori il giorno dopo un altro trafiletto, dice farfalle con sorpresa, dice roba così, eravamo minorenni però.
In breve Romina diventa un personaggio noto a Firenze. E dato che vive nella zona di Porta Romana, viene ribattezzata la Romanina. Una notorietà che però non le porta niente di buono. Siamo infatti alla fine degli anni 50 e il concetto di transgenderismo è usato solo in ambito medico e sconosciuto ai più. Per tutti, le persone trans sono semplicemente dei travestiti, e in particolare uomini che si travestono da donne.
Ed è proprio sul presupposto del travestimento che all'epoca si basa la repressione dei giudici e delle forze dell'ordine, utilizzando in maniera distorta l'articolo 85 del codice Rocco, che punisce con una multa chi compare mascherato in un luogo pubblico.
Parliamo di una legge fascista del 1931, tra l'altro applicata in maniera erronea. Oggi, infatti, l'idea che si possa essere multati perché ci si veste come si vuole ci sembra semplicemente assurda, mentre all'epoca, per lo Stato, tutto questo appariva legittimo.
Ma non ci sono solo le multe e le leggi, ci sono anche i pregiudizi e lo scandalo quotidiano. Romina in quegli anni lavora come doratrice di cornici in una piccola bottega vicino a Piazza Santa Croce, ma ben presto la sua libertà le costa il posto.
Ho perso il lavoro per via della polizia perché... bastava essere un po' così, ci schedavano come omosessuali, roba così. E quindi per ogni cosa venivano al lavoro, a forza di venire al lavoro, la polizia o per una cosa o per un'altra. Dice Romina, c'è sempre la questura, Romano, c'è sempre la questura. Dico, qui non si può andare avanti. E quindi fui licenziata. Allora decisi di darmi all'arte. E siccome c'era un circo itinerante chiamato Gratta di Evaristo Caroli, e mi presentai e dissi, senti, dico guarda, io ho messo due numerini e così, e poi basta che passi con la 600, con l'altoparlante, passa per tutto il rione, faceva tutte le piazze. E quindi dice, vedrai che fai il pieno, perché mi conoscano tutti come Romanina, e quindi la vostra concittadina debutterà. E fu successo, feci due o tre serate, mi sembra.
Ma la carriera artistica della Romanina dura poco. Un parroco particolarmente solerte, infatti, denuncia lo scandalo e il circo Gratta è costretto a cancellare il suo spettacolo dal programma.
Così Romina convince l'amica Silvia e insieme decidono di tentare la fortuna in Francia.
Qui entrano in contatto con un mondo completamente nuovo e scoprono i trattamenti con gli ormoni. Ma anche questa esperienza dura solo pochi mesi e dopo alcuni dissapori con le colleghe, le due decidono di tornare a Firenze.
E a Firenze quella cosa mi fermavano, le contravvenzioni per l'articolo 85, mascheramento, il loro cubo, il codice rocco, venivo multata 10.000, ma c'è 10.000 lire. E poi c'era la reiterazione, no? E quindi raddoppiava 20, 30. Io ho pagato in quegli anni lì, i primi anni 60, ho pagato tipo 1.000.000 di multe e quindi ho dovuto, vedevo che diravo, insomma, mi offrivano anche i soldi e lì cominciò la cosa, andai a finire sulla strada, insomma. Avevo cominciato con l'arte e sono finita sulla strada. Quando ho visto che guadagnavo e cosavo, io ho continuato, perché prima per pagare le multe e poi per fare la mia transessualità, per fare gli ormoni, per, insomma, per curarsi, per farsi tutte le cose, feci andare a fare il naso nel 65 a Parigi, che in Italia non se ne parlava di chirurgia plastica, diventando sempre più fine, sempre più bella, vestita bene, e quindi le quotazioni, ero quotata.
Si intitola Mother, questo brano di John Lennon, a chiudere una puntata che si intitola Le mamme lo sanno. Voliamo altissimi in questa apertura di nuova stagione. Grazie ancora a Federico e Francesca, cioè a Federico Fabiani e Francesca Sciacca, che ci permettono di raccontare la storia di Mai Annoiata, loro podcast che trovate per intero ovviamente sulle piattaforme. Grazie a tutta la redazione, Anita Panizza che scrive questo programma insieme a me, insieme a Federico Bernocchi, Luca Micheli che sceglie i brani musicali, l'avete capito, e Paolo Corleoni che fa il sound design di tutto. Ora diamo la linea al GR, bentornati ovviamente, se ieri non c'eravate, bentornati oggi, diamo la linea al GR, noi torniamo domani, puntualissimi, per raccontare storie, che rimane il modo migliore per conoscere il mondo. Viva!